La Venezuela 2019, dal tentativo di golpe alla guerra di bassa intensità, ci sono varie iniziative, alle 20 c'è una cena sociale di autofinanziamento, 21:30 c'è un concerto di Oscar Bauer e in questi momenti è in corso un dibattito con Gerardina Colotti, giornalista, scrittrice, esperta di America Latina, di ritorno a Caracas, che abbiamo tirato fuori proprio dal dibattito. Buonasera, grazie di essere con noi.
Sì, buonasera, grazie a voi, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Controradio.
Qual è la situazione allora in Venezuela?
Beh, intanto siamo qui in una partecipata iniziativa organizzata da Potere al Popolo che ha assunto la difesa del socialismo bolivariano a livello nazionale, quindi sono stata per esempio in Venezuela con alcuni compagni di Potere al Popolo e di altre organizzazioni che sostengono, che si rendono conto dell'importanza che ha il Venezuela come paradigma di civiltà, potremmo dire oggi, contro un'aggressione evidente da parte dell'imperialismo nordamericano e dei suoi alleati che sta calpestando ogni regola del diritto internazionale e prima di tutto il diritto dei popoli ad eleggere le proprie forme di governo, come è il diritto del popolo venezuelano, che lo ha fatto in 25 elezioni, due delle quali perse dal chavismo e vinte da quella stessa opposizione con quello stesso sistema costituzionale che invece oggi questa opposizione golpista e a rimorchio degli USA vuole negare e disconoscere.
Tuttavia lei sa che le critiche nei confronti del sistema di Maduro sono delle critiche molto forti, parlano di un regime corrotto, di un regime che ha portato il paese allo stremo, di fame sempre più profonda, di carenza dei generi di prima necessità.
Beh certo, qui Galeano direbbe che si sta dipingendo un mondo capovolto in cui i golpisti appaiono come liberatori e il popolo che si organizza, che vota, che decide, che
sì, contesta. Ma diciamo, queste cose ci sono o non ci sono innanzitutto? Poi dopo parliamo insomma delle responsabilità, ma c'è o non c'è questa situazione?
No, non c'è la situazione che viene descritta qui.
Quindi non c'è carenza di medicinali, non c'è penuria di alimentari, tutto quello che vediamo in televisione, leggiamo sui giornali, è tutto falso.
È una visione totalmente unilaterale in cui il pluralismo dell'informazione è andato a farsi benedire, c'è una fonte unica e soprattutto non si dice come stanno davvero le cose.
E come stanno? Ce lo dica lei.
Io posso dire il mio punto di vista, che è quello della stragrande maggioranza della popolazione, peraltro. Le cose sono difficili, c'è stato un blocco economico e continua a esserci, finanziario, commerciale, attività di pirateria internazionali che sono arrivati a bloccare l'oro del paese. C'è una situazione grottesca in cui un signor nessuno un giorno si sveglia, si mette lo scolapasta in testa e dice.
Ma con questo l'abbiamo già detto, stiamo parlando della situazione economica che viene contestata,
sì,
anche Maduro.
La situazione economica è quella.
Lo stesso
di un
Maduro,
paese
peraltro,
che
ha riconosciuto di aver sbagliato completamente la politica petrolifera, se non erro.
Non mi risulta che abbia riconosciuto.
C'è un'intervista.
Sbagliato completamente la politica
dichiarato
petrolifera.
Lui. Ha dichiarato lui, ha detto che gli esperti.
Certo. Sono degli errori che sono stati fatti in un paese che sta sperimentando, ma questo è un aspetto del problema. Se mi si vuole dipingere un paese in crisi umanitaria, questo è falso. Se si vuole dipingere un paese che effettivamente ha delle grandissime difficoltà dovute a delle ragioni molto precise, questo è vero. Io ho visto circa due anni fa, d'estate, scoprire interi depositi di medicinali salvavita lasciati in un paese caraibico, quindi con temperature molto elevate, accaparrati e lasciati andare a male per suscitare il malcontento e anzi rivolte contro il governo bolivariano, che ha deciso di destinare gran parte dei proventi petroliferi a fare in modo che questo paese si risollevasse da una percentuale di analfabetismo gigantesca e dalla fame e dal fatto che la maggioranza dei poveri, degli indigeni, delle donne non aveva neanche
questa inflazione che ha raggiunto livelli da Weimar se non superati, non rende conto anche di un'incapacità del governo di gestire questa fase?
Beh, certo non abbiamo a che fare con la Svizzera, dopodiché questa è un paese del sud, un paese sottosviluppato, dopodiché questa è un'inflazione ereditata, indotta. Io vi invito ad andare a vedere i dati pubblicati dai giornali, dagli istituti, eccetera, durante gli anni della Quarta Repubblica, sono durati 40 anni fino alla vittoria a stragrande maggioranza di Chavez nel 1998, stessi dati della repressione, di tutte le cose che sicuramente esistono ancora in Venezuela, ma che hanno delle ragioni e che comunque nessun economista riesce a spiegare se non tenendo conto di alcuni elementi di forte perversione dell'economia dovute a interferenze molto precise nella moneta, nel corso della moneta, nell'accaparramento, nel mercato nero del dollaro, che sono, nonostante le difficoltà, in buona ripresa. Ma è evidente che se in un paese un governo, ripeto, votato dal popolo, fa dei tentativi per risollevare l'economia, eccetera, eccetera, e ogni cosa che fa c'è un'altra parte esterna e interna che si dedica a smontare e a sabotare, come è successo nell'ultimo terribile sabotaggio nel paese. Beh, certo, se ci sono delle responsabilità, queste responsabilità perlomeno devono essere guardate nella loro giusta luce.
Brevemente, in conclusione, c'è il rischio che la situazione precipiti, perché in questo momento, dopo la deposizione di Guaidó, la situazione sembra abbastanza più tranquilla, vista da fuori?
No, la situazione non è più tranquilla, perché per dichiarata ammissione del governo degli Stati Uniti si prospettano per la popolazione venezuelana delle sofferenze inimmaginabili, così come hanno detto Bolton e i vari Abrams, eccetera, eccetera. Si continua a premere su tutte le leve, attraverso l'isolamento del Venezuela, le sanzioni di un paese che è stato addirittura definito una minaccia inusuale, straordinaria per la sicurezza degli Stati Uniti. Di certo c'è un popolo forte, c'è un'organizzazione territoriale autonoma, vivace, vitale, che non vuole tornare indietro, che sa perfettamente, che guarda che cosa è successo nei paesi dell'America Latina che sono tornati a destra, e sta resistendo. Però la partita purtroppo è tutt'altro che chiusa. C'è adesso il viaggio di Bolton in America Latina, cioè gli Stati Uniti ancora recentemente, sia all'ONU che all'OSA, stanno portando avanti questa finzione attraverso organismi che non hanno nessun potere decisionale, ma che vengono arrogantemente messi sulla scena a decidere, attraverso questi assurdi personaggi che non hanno, ripeto, nessun fondamento legale a livello internazionale, che vengono mandati via nelle ambasciate.
Grazie. Gerardina Colotti, giornalista, scrittrice, Venezuela 2019, al tentativo di golpe alla guerra di bassa intensità, ancora in corso al circolo Agora in via Bovio 50 a Pisa. Buona serata
buona
a lei.
Buona serata a voi, arrivederci.
E veniamo alle altre notizie. Firenze è la prima città d'Italia a recuperare la riduzione dei prezzi degli immobili dovuta alla crisi. Questo è quanto ha detto Tommaso Birignani, consulente Tecnocasa ai margini di una conferenza stampa che si è tenuta per fare il punto del mercato immobiliare e creditizio nel capoluogo toscano. Secondo i dati di Tecnocasa Firenze, per quanto riguarda il mercato immobiliare, aumentano prezzi e compravendite, con quotazioni immobiliari che nella seconda parte del 2018 sono aumentate dell'1% rispetto a